Arpeggi. Note in libertà con Marcello Sorce Keller.
Un disco del chitarrista napoletano Salvatore Morra mi offre l'occasione per tirare in ballo tre argomenti sfiziosi: il compositore spagnolo Luis Milán, l'antico strumento a corde detto vihuela, che lui preferiva, e infine la difficoltà odierna di apprezzare pienamente le musiche sue e più in generale quelle del Rinascimento. Comincio con Luis Milán, che fu un singolare personaggio davvero, non solo musicista ma anche scrittore. Uno dei suoi libri si intitola, pensate un po', El Cortesan, un'opera ispirata da Il Cortegiano di Baldassar Castiglione. In quanto compositore, Luis Milán fu, per sua stessa ammissione, un autodidatta, ma un autodidatta indubbiamente dotato di una alta opinione di se stesso. Risulta evidente dal titolo della sua opera più nota, una raccolta di brani strumentali e vocali intitolata pretenziosamente El Maestro, e che il maestro a cui essa riferisce altri non fosse se non lo stesso Luis Milán è del tutto evidente. Si tratta di un'opera didattica in cui Luis Milán pone se stesso a modello per gli aspiranti compositori ed esecutori di vihuela. Detto ciò, passo al primo ascolto, una pavana di Luis Milán eseguita da Salvatore Morra. Questa pavana, eseguita alla chitarra da Salvatore Morra, non è un brano concepito espressamente per questo strumento che nel 1500 ancora non si conosceva. Fu scritta invece, come tutti gli altri brani della raccolta in cui Luis Milán si definisce El Maestro, per uno strumento chiamato vihuela, strumento che ebbe vita breve e che potremmo considerare l'anello di passaggio tra il liuto e la chitarra moderna. Già all'inizio del Seicento la breve moda della vihuela si esaurì. Era durata solo un secolo e la chitarra prese il sopravvento, soprattutto nella penisola iberica, dove rimase in voga fino a tutto il Settecento. Aggiungo che la vihuela ha peraltro l'apparenza di una piccola chitarra dai fianchi assai stretti. Come la chitarra conta 6 corde, solo che ciascuna di queste ha una compagna posta a suo fianco, accordata sulla stessa nota. Potremmo chiamarla chitarrina o chitarretta a 12 corde, ma non dimentichiamo che, a differenza della chitarra a 12 corde utilizzata nella musica del folk revival, la vihuela non si suona col plettro, ma con le dita come la chitarra classica. Per buona fortuna, la musica per vihuela continua a essere eseguibile senza adattamenti sulla chitarra classica moderna. Non così avviene per il liuto, le cui musiche richiedono invece alterazioni spesso rilevanti prima di poterle trasporre sulla chitarra. Così la chitarra classica, incorporando la vihuela, può ampliare il suo repertorio, che non è particolarmente vasto ed è ben bisognoso di approvvigionamento. Avete adesso dei punti di riferimento per inquadrare i successivi ascolti inseriti nella mia scaletta. Ecco il secondo, un'altra pavana di Luis Milán, eseguita da Salvatore Morra. Vi ho dato finora un minimo di informazioni sulla vihuela, questa sorta di chitarrina rinascimentale spagnola a 12 corde, e sul compositore rinascimentale Luis Milan. Su quest'ultimo occorre che aggiunga ancora qualcosa, perché questa sua raccolta, un po' immodestamente intitolata El Maestro, che è del 1536, riveste una notevole importanza storica. Non solo è la prima raccolta spagnola di brani strumentali indipendenti intercalati a brani vocali con accompagnamento, ma è anche la prima intavolatura spagnola. Questa parola, intavolatura, si riferisce ad uno spartito che non usa note e pentagramma, ma invece indica punti della tastatura che le dita devono toccare al fine di riprodurre le note del brano. Inoltre, la raccolta El Maestro è anche la prima pubblicazione musicale conosciuta che comprenda indicazioni di tempo, vale a dire parole, termini che suggeriscono la velocità di esecuzione e le variazioni di velocità come gli accelerando e i rallentando. Ho detto poc'anzi che Luis Milan ci ha lasciato in questa antologia di sue composizioni non solo brani strumentali, ma anche con accompagnamento. Eccovene dunque un esempio in cui la voce del tenore Marcello Nardis è sostenuta dalla chitarra di Salvatore Morra.
Amor che nel mio pensier vive,
vorrei ora riflettere sull'effetto che probabilmente queste musiche possono avere esercitato su di voi, o perlomeno su alcuni di voi. Se considero come reagivano i miei studenti di storia della musica, posso immaginare che parecchi tra voi avranno trovato questi brani di Luis Milan tutto sommato piacevoli, ma non entusiasmanti. Se così è, ciò rivela il problema che oggi incontriamo nel confrontarci con la musica del Rinascimento, a meno di non appartenere alla piccola schiera dei suoi appassionati e cultori. Si tratta di musica che offre sonorità gradevoli, mai ruvide o aggressive, perché contiene accordi, anche se l'idea di accordo non era ancora formulata, accordi che si usano ancora oggi. Ma oggi li utilizziamo in combinazione con altri che sono assai più ricchi e complessi. Se posso essere tecnico per un momento, dirò che nella musica d'oggi i semplici accordi maggiori e minori sono isolette circondate da accordi di settima, nona, undicesima e tredicesima. Ma se questa terminologia vi è ostica, dirò allora che ormai siamo abituati a molto pepe e molta paprika che la musica rinascimentale non contempla proprio. E poi nel Cinquecento gli accordi che pur riconosciamo seguono una logica che li priva di un forte senso di direzione a cui siamo usi, quello che ci consente di presentire quale potrebbe essere la nota successiva. Le composizioni musicali del Cinquecento sono per noi fin troppo blande, serene e tranquille, un po' fluttuanti nell'aria. Spero che, ciò nonostante, possiate provare sufficiente interesse in questa fantasia di Luis Milan.
Thank you.
Ho tentato poco fa di spiegare come la musica del Rinascimento, e dunque quella di Luis Milan, sia per noi difficile da apprezzare pienamente. L'ho fatto riferendomi principalmente al tipo di accordi che impiega e alla logica che li governa. È come se mi fossi soffermato sul lessico, che rappresenta tuttavia solo un aspetto della complessità di una lingua. Per rimanere con la similitudine, gli accordi che caratterizzano uno stile rappresentano solo una delle dimensioni di quello stile. Ce ne sono altre che nella musica cinquecentesca notiamo meno facilmente. Tra queste, l'uso e la rielaborazione di formule precostituite, che nel caso di Luis Milan sono numerosissime, e non ultimo, il fatto che molte composizioni di questo periodo non furono concepite per essere proiettate su degli uditori, ma invece per essere godute mentre le si suona o le si canta. È un peccato che si dimentichi frequentemente questa fondamentale differenza. La sottolineò assai bene negli anni 50 del Novecento il musicologo Heinrich Bessler. Lui parlava di Umgangsmusik, o musica partecipativa, come qualcosa di fondamentalmente differente dalla Darbietungsmusik, musica da presentare ad altri su di un palcoscenico. Detto altrimenti, c'è musica che si apprezza più nel produrla che nell'ascoltarla. Sospetto dunque che il piacere provato da Salvatore Morra nell'eseguire questa fantasia che mando in onda adesso sia qualcosa che noi, poveri tapini, incapaci di smanonfolare la chitarra classica, non possiamo pienamente afferrare. Ma tentiamo di captarne almeno un po'.